Amen. Sapete, la grazia non ci parla di sforzo. Noi non dobbiamo sforzare. Quando uno pensa a un campo non coltivato, pensa alla zappa che deve alzare, poi deve piantare nel terreno, poi deve tirare la terra che ha soda abbastanza dura, e quindi fatica. Dopo un giorno di alzare la zappa e piantarla, e poi tirare, e poi piantare, e poi tirare, e poi c'è la schiena, se ne va, i muscoli delle braccia se ne vanno. Ma noi dobbiamo solo permettere alla parola di Dio di entrare nel nostro cuore, e già il campo si dissoda. È la parola di Dio che rompe le selve e fa partorire le cerve, dice la parola. Amen. Ok, il titolo è la base del risveglio, del nostro risveglio personale. Io dico che risveglio, quello che con la R maiuscola, revival, si dice così, revival, viene dal risveglio personale. Quanti ci credono che possiamo risvegliarci? Gloria al Signore, se lo vogliamo, sapete, sì, mettiamo le sveglie. Se una non basta, ne puoi mettere 4-5 sveglie. Io mi ricordo quando ero militare, e la prima notte ho trovato tutti, perché sono arrivato un mese dopo, ed era il giorno in cui avevano fatto la puntura e tutti avevano la febbre. Mi hanno assegnato in una camerata dove c'erano tutti che là con la febbre. Però la mattina alle 6, mi ricordo che erano le 6:30, è venuto un caporale che era di piantone a dare la sveglia. È stato traumatizzante, perché ha detto: sveglia! Ha detto: mamma mia, così è la sveglia. Pensavo che mia mamma era dura quando mi svegliava, ma quella era una cosa tremenda. Ma noi possiamo fare in modo di mantenerci svegli rimanendo vicini al Signore. Leggiamo alcuni versi dell'epistola di Paolo agli Efesini, dal capitolo 4. Leggiamo i primi 5 versi per iniziare. Oggi finiremo all'una. No, spero molto prima. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Vi è un unico corpo e un unico Spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Ho voluto leggere anche il verso 4 e 5, perché è importante concludere il paragrafo, però mi voglio soffermare sui primi due versi, perché ci fanno capire quali sono le basi che dobbiamo porre, che dobbiamo buttare giù, per che noi possiamo costruire l'unità. L'apostolo Paolo ci esorta ad avere un unico spirito e un'unica fede, perché c'è un unico Signore, perché c'è un'unica parola che ci sostiene, perché c'è un'unica speranza, perché c'è un'unica verità, che è Cristo Gesù. Ma non possiamo realizzare questo se non lavoriamo per l'unità. Non possiamo realizzare questo se non facciamo qualcosa per l'unità. L'unità non è una cosa che si legge, è una cosa che si costruisce. L'unità è quella che viene realizzata quando si costruisce un edificio. Portano i mattoni e li vessano, li scaricano tutti a terra. Però questi mattoni non fanno una casa se non sono prese una a una e messe una accanto all'altra e sopra l'altro. E se non sono legate da un cemento, dalla malta cementizia. Poi dopo, ecco, se questi mattoni sono poggiati sulla roccia, diventa una struttura unica. E quando vengono intonacati non si vedono più i mattoni, ma si vede tutto il muro. E quando poi è tutta rifinita non si vede più nemmeno, si vede la casa. Ma è fatta da tanti pezzi questa casa. Ci sono tanti elementi in questa casa. E alla fine si vede la casa. Che bello poter stare dentro la casa. Ma perché la casa sia casa bisogna edificarla. Bisogna che qualcuno sappia mettere bene le pietre una sopra l'altra e le sappia legare, le sappia collegare, e ogni pietra si lascia prendere e si lascia mettere nel posto giusto e non si ribelli. E questo costruisce poi l'edificio che è il corpo di Cristo. Vi è un unico corpo, vi è un unico Signore. E allora sapete, Dio si manifesta nel suo corpo in modo glorioso. Voglio dire che se c'è questo corpo che è veramente corpo, Dio si manifesta. Significa che nessuno può dire oggi non ho sentito la presenza di Dio, oggi non ho toccato l'amore di Dio, oggi non ho ricevuto la risposta che avevo bisogno di ricevere, oggi non ho ricevuto quella liberazione che avevo di bisogno, oggi non ho ricevuto quella guarigione di cui avevo bisogno. Se c'è la gloria di Dio, se c'è la presenza di Dio, ci sarà tutto quello che ci serve. Oh, ma non perché vogliamo avere il tutto, ma perché vogliamo avere Lui. Perché è Lui che farà la differenza, è Lui che porterà luce, che porterà libertà, che porterà gioia, che porterà coraggio, che porterà forza. Non ci sarà nessuno che entrando scoraggiato se ne esca ancora più scoraggiato, ma se ne uscirà saltando come vitelli di stalla. Amen, perché Dio gli ha parlato, perché Dio lo ha toccato, perché Dio lo ha benedetto. Questo quando stiamo insieme, ma anche quando siamo soli, che soli non ci siamo, di fatto, perché Lui è sempre vicino a noi. Amen. Allora dobbiamo fare qualche cosa, perché possiamo restare sempre sulla carreggiata. Sapete chi è che costruisce le strade? Soprattutto quando queste strade sono diciamo rialzate rispetto al piano del terreno, allora a parte che costruiscono le scarpate, realizzano le scarpate in modo che questa terra poi non scivoli e la strada venga costipata abbastanza bene, ma mettono anche guardrail ai lati, no? Con i catari frangenti, e quindi che sono abbastanza anche robusti, anche di sopportare qualche macchina che magari si ci butta sopra, a volte la forza è così tanta che spezzano anche i guardrail. Però questi guardrail e anche le linee bianche segnano la carreggiata, e noi dobbiamo restare dentro la carreggiata, e la carreggiata è la perfetta volontà di Dio. E la volontà di Dio è quella di dimostrare e camminare nel suo amore ogni giorno e lavorare per l'unità e lavorare per il corpo e lavorare perché nel corpo Dio si manifesti. Sapete perché nelle chiese come si entra, si esce? Perché non sono chiese. Sono associazioni, sono luoghi di raccolto di raccolta di persone dove stanno insieme, dove magari si danno la mano, dove magari cantano qualcosa, dove magari fanno la finta di pregare. Perché se pregano davvero è chiesa. Ma se fanno la finta di pregare, che recitano le parole, e mentre manco sanno che cosa dicono, perché alzano le mani, eccetera, lasciamo perdere quello che gli altri fanno, quello che gli altri non fanno. Quello che a noi ci interessa è che siamo chiesa. Amen. Per quanto riguarda noi, che siamo chiesa, e per essere chiesa dobbiamo essere parte dell'edificio che lavora per l'edificio. Chiesa significa che non c'è un membro che dice io qua oggi mi assenterò la missa. Io oggi vediamo cosa dice, devo ascoltare, vediamo cosa dice il pastore, vediamo se dice stupidaggini, o se dice cose belle, o se dice sempre le solite cose. Non deve venire per sentire cosa dice il pastore, deve venire per sentire l'amore di Dio e la presenza di Dio, e per portare calore, per portare amore, per portare grazia, per portare bontà, per portare una parola affettuosa, per portare la gioia di Dio. Amen. Ognuno di noi deve quest'anno realizzare che è utile nel corpo e che deve fare la sua parte nel corpo, e nel corpo deve svolgere il suo servizio. Amen. Non c'è nessuno che è disoccupato. Tutti dobbiamo fare qualcosa. Gloria al Signore. Ognuno di noi, quando Dio ci parla, la parola la dobbiamo fare nostra. Dio non parla agli altri, parla a me. Dillo, Dio parla a me e parla anche agli altri, ma soprattutto parla a me stesso. E io la parola la faccio mia. Non devo dire che questa parola sarebbe buona per quella persona lì. Sicuramente. Ma Dio non l'ha data solo per quella persona lì, ma l'ha data per te. Perché tu fai parte del corpo. E Dio ci dà la parola perché ci dobbiamo voler bene. Ci dobbiamo apprezzare, ci dobbiamo stimare, ci dobbiamo aiutare. Dobbiamo essere una sola cosa e poi dobbiamo compiere quello che il Signore ci dice di fare. Perché se lo facciamo, io vi dico una cosa, proveremo gioia. Ma quando non lo facciamo, quando recalcitriamo, poi ci sarà tristezza, oppressione. E a volte guardiamo che cosa gli altri non fanno, che cosa gli altri stanno facendo male. E io perché dovrei fare questo, io perché dovrei fare quello, e mi metto a guardare a destra e a sinistra per quello che gli altri fanno, che gli altri non fanno, o che, ecco, tu guarda te stesso, vedi quello che devi fare tu, punto. Se partiamo da questo punto di vista, che io non devo guardare quello che gli altri non stanno facendo, o che lo stanno facendo con una motivazione sbagliata, lascia perdere la motivazione degli altri, non ti interessare. Vedi tu qual è la motivazione per cui ti porta il Signore a fare delle cose. Amen. C'è qualcosa di serio? Ah, sta male? Ho capito. Allora, stavo dicendo che non dobbiamo guardare gli altri, dobbiamo guardare noi e cercare di fare le cose noi e dire io sono chiamato a lavorare nel regno, ma prima di lavorare nel regno sono chiamato a mangiare nel regno. Sono chiamato ad essere benedetto nel regno, sono chiamato ad essere sostenuto nel regno da parte del re, il nostro re è risorto, abbiamo cantato stamattina, è vivente, la pietra rotolò e ora regna, e ora è vivente, gloria al Signore, è vivente per noi, è vivente per sostenerci, è vivente per benedirci, è vivente per amarci. E poi se siamo amati, vi dico, ve lo ricordo, l'ho detto già la volta scorsa, continuerò a ripeterlo, se siamo amati, di conseguenza ameremo. E siccome siamo amati, è il fatto che a volte non ce ne rendiamo conto che siamo amati. E se non ce ne rendiamo conto, allora pensiamo che non siamo amati, ma non è vero. Quindi guardiamo soltanto noi stessi, quello che dobbiamo fare. E non giudichiamo quello che gli altri non fanno o che fanno male. E smettiamo anche noi di giustificarci, di commiserarci, di dare la colpa agli altri delle cose che noi non abbiamo fatto, che non stiamo facendo, ma se io non sto facendo è perché quello, è perché quell'altro, è perché lascia perdere quello, quell'altro, alla fine devi rendere conto tu a Dio. E quando saremo davanti a Lui, io vi dico che può succedere, da un momento all'altro, ognuno di noi. Non so se ve l'ho detto, io giorno 30 sono stato a scuola, giorno 30 dovevamo fare dei collaudi delle cose e aspettavamo il direttore amministrativo perché lui era andato in ferie e quindi avevamo aspettato lui perché tutto sapeva lui, tutte le cose che doveva fare lui, quindi avevamo aspettato lui. Ma appena è arrivato alla mia età. Appena è arrivato, circa un quarto d'ora dopo, mentre noi andavamo organizzandoci, a lui gli viene un infarto, con un arresto cardiaco. Era venuto da una gita, era stato a trovare suo figlio, all'estero, in Africa. E ha avuto un infarto. Io ho visto che c'era del movimento, ho visto che ero nel corridoio, non me ne sono reso conto e ho visto che arrivavano con la barella, con quelle del 118. Ma che cosa sta succedendo? Il segretario, il segretario, il segretario. E alla fine abbiamo scoperto che c'è stato anche un arresto cardiaco, uno prima di partire e un altro a metà percorso. Dice, ma come era tanto bello? Stava perfettamente bene, in salute, e un istante dopo, grazie a Dio si è salvato perché poi hanno fatto subito un intervento, già dopo un paio d'ore ha anche fatto telefonare a sua moglie per la scuola, per le cose di fine anno, pensava anche alle cose che dovevano fare, dovete telefonare a questo, dovete telefonare a quello. Perché deve fare la fattura, se no poi non lo possiamo pagare. Lui stava uscendo dalla morte e pensava delle cose, ma per dire che siamo fragili e non possiamo dire io sono fatto di acciaio, non siamo Robocop, non siamo persone fatte di materiale invulnerabile, non abbiamo solo qualche punto vulnerabile come qualcuno diciamo come dell'epica, qualche Achille che aveva il tallone che era vulnerabile perché chi l'aveva preso e lì non era stato bagnato, per cui, ma queste sono stupidaggini, siamo tutte persone che abbiamo l'invulnerabilità nel corpo celeste che Dio ha preparato per noi, ma qui siamo tutti corruttibili. Qui siamo tutti che dobbiamo pensare di fare mentre abbiamo l'opportunità, dobbiamo fare. Mentre possiamo parlare, dobbiamo parlare giusti. Mentre possiamo muoverci, dobbiamo muoverci giusti. Dobbiamo fare le cose giuste. Non dobbiamo criticare, non dobbiamo giudicare. Dobbiamo lavorare per costruire. Amen. Dobbiamo conservare l'unità con il vincolo della pace, dice l'Apostolo Paolo. Con il vincolo della pace. Gesù ha pregato per l'unità. Ha detto nell'ultima preghiera che ha fatto prima di salire in cielo, prima di compiere la missione sulla croce. ha detto: Padre, che siano uno come noi siamo uno, perché nell'unità Dio si manifesta. Dove c'è divisione, Dio è un altro che si manifesta. Ma dove c'è l'unità, c'è lo Spirito di Dio che lavora per l'unità. C'è la presenza del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La Trinità è presente nell'unità. Amen. Io dico che se vogliamo fare strada quest'anno, dobbiamo lavorare per l'unità. E ognuno deve fare la propria parte, e non deve aspettare che siano gli altri a fare la tua, ma deve essere tu a fare la tua e gli altri faranno la loro. E se gli altri non la fanno la loro, tu li benedirai lo stesso. E gli altri poi vedranno che devono anche loro fare la loro parte, perché se ognuno fa la propria parte, alla fine abbiamo costruito subito, velocemente l'edificio. E vedremo la gloria del Signore. Dice: ma io che cosa posso fare? Sono anziano, non ho le forze, non posso. Prega. Questo lo puoi fare. Benedici, questo lo puoi fare. Amen. Qualcosa tutti possiamo fare. Io dico che tutti quest'anno, nel 2014, ognuno ha fatto la sua parte. Nel 2014 ognuno ha fatto la sua parte. Sto dicendo che quello che forse avrebbe potuto fare di più, però vi dico una cosa, e in questo ringrazio Dio. Siamo riusciti a pagare 2 rate di mutuo. Dice: ma che cos'è, un obiettivo? Non è un obiettivo, però vi dico una cosa, che se questa cosa non si fa, poi chiamano me e io non so non c'è a dire a pigliare. Però abbiamo potuto pagare le rate del mutuo, abbiamo potuto pagare le tasse, e guardate che abbiamo pagato circa 2.000 euro di tasse per questa chiesa, per questo locale, tra tasse, tra IMU e quello e quell'altro. Abbiamo pagato un sacco di soldi di luce, e a volte anche 500 euro in 2 mesi, ogni 2 mesi di luce. E grazie a Dio si riesce a pagare. Cioè, però non deve essere questo lo scopo dell'esistenza della Chiesa, quella di pagare le cose, ma lo scopo è quello di illuminare questo mondo che vive nel buio. Lo scopo è quello di manifestare la gloria di Dio che si deve muovere in mezzo a noi. Quindi, che possiamo fare anche il resto, quello sì è giusto, ed è per questo stiamo andando avanti e nessuno ci caccia fuori. Le banche non ci inseguono. La banca non ci dice: esce fuori qua perché questo è mio, tu non hai pagato. Stiamo anche quasi finendo. Ci rimangono altri 4 anni di pagare. Abbiamo poi, è nostro questo locale, almeno è nostro per modo di dire, è del Signore. E questa è casa sua. Amen. Gloria al Signore. Ma leggiamo ancora un verso, Ebrei capitolo 10 verso 23. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. La parola di Dio ci attesta tante promesse e noi dobbiamo realizzarle tutte queste promesse, quelle che man mano ci serviranno, in base a quello che ci servirà, li dobbiamo realizzare. Ma per realizzarle cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vincolare le nostre parole con la pace. Dobbiamo vincolare, prima delle parole, i nostri pensieri con la pace. Ma dico, questo pensiero che mi è venuto nella mente mi porterà divisione con i miei fratelli o porterà unità? Se porterà divisione io lo voglio distruggere, ma se porterà unità lo voglio ritenere. Questa parola che mi viene da dire offenderà oppure costruirà? Se un'esortazione non offende, ma se è una parola proprio per sfogo che viene sparata per fare stare male una persona, e allora tu non sei vincolato nella pace, sei vincolato nella distruzione. Allora nel vincolo della pace vuol dire che devi vincolare la tua lingua a dire solo cose buone. Devi vincolare la tua mente a ritenere solo parole giuste, parole corrette. Mettere un freno. prima di tutto nei pensieri e poi nelle parole. Ma se pensi alle cose giuste, le parole, non c'è bisogno di frenarle, saranno sicuramente in rapporto alle cose giuste che stai pensando, perché la bocca parla dall'abbondanza del cuore. Amen. Vero che la mente e il cuore sono due cose diverse, però nel cuore scende quello che c'è anche nella mente, quello che tu coltivi nella mente. Perché una cosa può essere nella mente e può restare solo nella mente, però se tu ci pensi troppo, quella cosa scende nel cuore. Sapete, Eva guardava tutti i giorni assieme ad Adamo, guardavano sempre quell'albero del frutto della conoscenza del bene e del male e lo contemplavano tutti i giorni, come se c'era solo quello albero nel giardino. Ed era l'unico che non dovevano guardare, ma gli occhi erano sempre puntati là su quell'albero fin quando il serpente ha detto: ecco, ora è il momento giusto. Ora è il momento giusto che loro facciano l'azione sbagliata per il mio bene. Ecco, quando si persevera sempre a fare qualcosa, poi alla fine ci cadi. E alla fine vince chi è che non deve vincere. Ma noi dobbiamo vincere. Nel nome di Gesù, sei la vittoria di Gesù. Amen. Gloria al Signore. Nel vincolo della pace. Allora dobbiamo portare quindi il nostro cuore a desiderare il cielo e nient'altro. E odiare tutto quello che odia il Signore. Cioè io amo quello che Dio ama, odio quello che Dio odia. C'era questo slogan che funzionava. Qualcuno ce l'aveva scritto nelle magliette qualche anno fa: io odio quello che Dio odia, amo quello che Dio ama. E questa è una cosa bella. Se facciamo questo, allora ci vincoleremo nella pace, e nel vincolo della pace noi costruiremo. Il verso 2 del testo che abbiamo letto all'inizio dice: con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni e gli altri nell'amore. Questi sono, diciamo, i guardrail per non uscire fuori dalla carreggiata. Dobbiamo stare attenti a queste due virtù se sono una realtà nella nostra vita: umiltà, mansuetudine e sopportazione. Questi sono, diciamo, elementi essenziali. L'umiltà, con ogni umiltà, dice. Ma quanti tipi di umiltà ci sono? Ma voi ci avevate pensato che ci sono diversi tipi di umiltà? Io dico che quello che ci interessa è l'umiltà che il Signore Gesù ha manifestato. Lui ha detto: guardate me che sono umile e mansueto di cuore, giusto? Imparate da me che sono umile e mansueto di cuore. Allora l'umiltà la dobbiamo vedere in Gesù. Ognuno pensa che per umiltà si intende camminare a testa bassa, con le spalle curvate, dire sempre sì, dire sì a tutto e a tutti, essere soggetti a tutti. Umile vuol dire che non risponde male a nessuno, che si trattiene, che si contiene, che non si ribella. Ma questa non è l'umiltà di Gesù. Non è questo tipo di umiltà che noi dobbiamo perseguire. Dobbiamo perseguire l'umiltà del Signore Gesù. Perché Lui non ha mai camminato con la testa bassa e nemmeno con le spalle curve. Non ci risulta. E nemmeno ha detto sì a tutti e a tutto. Quando ai religiosi gli diceva quello che gli doveva dire. Gesù però tutto quello che diceva e quello che faceva lo faceva motivato dall'amore. Solo che alcuni, i malati per esempio, i poveri, ricevevano quello che loro volevano, mentre altri, che erano orgogliosi, egoisti, arroganti, presuntuosi, ricevevano quello che non volevano, perché Gesù li metteva davanti alla loro condizione per liberarli dalla loro stessa condizione, per fargli vedere che quella condizione li avrebbe portati alla distruzione. E allora Gesù gli faceva vedere quello che erano, proprio perché avessero un momento per riflettere e cambiare. Ma loro non volevano cambiare, Ma il Signore però gli parlava con amore. Era amore anche quelle parole dette dure nei confronti dei religiosi, degli scribi, dei farisei. Erano parole sempre d'amore, perché voleva il cambiamento di queste persone. Infatti non tutti i sacerdoti, non tutti quelli che erano religiosi sono rimasti religiosi. Ci sono alcuni che sono convertiti. Molte persone, leggiamo negli Atti degli Apostoli che tra i sacerdoti molti venivano alla salvezza e venivano cambiati dalla potenza del messaggio di Cristo che veniva predicato dagli apostoli. Ma già ai tempi di Gesù stesso, alcuni dei religiosi guardavano con attenzione, tipo Nicodemo, tipo Giuseppe d'Arimatea, che era ricco. Cioè Gesù faceva, diciamo, diceva delle cose, però quello che doveva dire lo diceva. Ma in che cosa consiste allora l'umiltà? L'umiltà che noi dobbiamo avere nella nostra vita. La stessa umiltà che aveva Gesù, perché Gesù era umile, non faceva niente di testa sua, non era indipendente, lui dipendeva dal Padre. Ogni cosa che vedeva fare al Padre la faceva lui. Se vedeva che il Padre si fermava, lui si fermava. Se vedeva che il Padre operava, lui operava. E questo l'ha detto, ma lo leggiamo magari in qualche scrittura. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, dal verso 19, dice: Allora Gesù rispose e disse loro: in verità vi dico che il figlio non può far nulla da se stesso. Oddio, voglio dire una cosa, non è che Gesù non potesse fare nulla. Lui poteva fare perché era Dio, era come il Padre, però volutamente non ha voluto fare nulla. Se non quello che vede fare al Padre. Le cose infatti che fa il Padre le fa ugualmente anche il Figlio, poiché il Padre ama il Figlio e gli mostra tutte le cose che gli fa e gli mostrerà opere più grandi di queste affinché voi ne siate meravigliati. Infatti, come il Padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre, non onora il Padre che lo ha mandato. Il Padre non giudica nessuno, ma nemmeno il Figlio giudica, anche se ha affidato il giudizio al Figlio. Perché quando si è trovato davanti alla donna colta in flagrante adulterio, Gesù non ha giudicato quella donna. Ma non ha giudicato nemmeno quelli che la stavano accusando. Soltanto ha detto: chi non ha peccato scagli la prima pietra. Esaminatevi voi. Se voi siete a posto, allora tiratela. Ma se non siete a posto, allora vedete, siete nelle stesse condizioni. Avete bisogno della misericordia, avete bisogno del perdono, avete bisogno anche voi. E tutti hanno fatto cadere la pietra a terra e se ne sono andati. E Gesù ha detto: non ti condanno nemmeno io. Gesù non è venuto a condannare nessuno, è venuto a portare amore, misericordia, a portare bontà. Amen. Però Gesù è venuto umile e faceva quello che il Padre gli mostrava. È quello che dobbiamo fare noi quest'anno, imparare a non essere istintivi e fare le cose per istinto, ma vedere se Dio è d'accordo, vedere se Dio vuole che io faccia questa cosa. Non mi conviene, non mi conviene, mi faccio i miei calcoli, mi faccio i miei conti, ma conviene nel regno questa cosa? Farà del bene nel regno, farà del bene nell'edificazione del corpo. Sai, mi hanno offerto un lavoro che guadagnerò per 4 volte, però purtroppo non avrò il giorno libero. Però purtroppo dovrò lavorare 4 ore al giorno in più, ma io però in un anno guadagno un sacco di soldi. Ma tu perché non glielo chiedi a Dio se lui è d'accordo? Mi pare che Gesù, mi pare che fra i comandamenti c'era uno che diceva che un giorno alla settimana uno sa fermare. E anche la notte si dovrebbe fermare, a meno che ci sono quelli che fanno i servizi di notte. C'è anche il riposo che il corpo ha bisogno, ma soprattutto il sabato, il giorno di riposo, che è uguale per tutti, e tutti non possono non considerare che il corpo ha bisogno di riposo. E non puoi sempre accelerare, accelerare, accelerare. A un certo punto il corpo si deve fermare e deve riposarsi. Qualcuno ha detto, se no poi si riposa solo. Quando tu nemmeno lo pensi, lo immagini, crolla. La persona cade per lo stress. Ma perché è successo? Perché è successo? Perché acceleravo funno fino a quando che poi è avvenuto quello che non doveva avvenire. Amen. Quindi Gesù era umile e noi dobbiamo mirare sull'umiltà di Gesù e guardare l'umiltà, ma c'era anche la mansuetudine. La mansuetudine significa lasciarsi guidare, fare quello che il Padre ti mostra, quello che la parola ci mostra, quello che la parola ci indica. Non solo fare le cose non fare le cose d'istinto, ma fare le cose secondo la parola di Dio. Secondo la guida dello Spirito. Sapete, ci sono tante cose che si devono fare, che sono scritte nella Bibbia, ma noi non possiamo fare tutto. Però ci sono cose che siamo chiamati a fare e cose che non siamo chiamati a fare. Noi non siamo chiamati a fare tutto, ma siamo chiamati a fare quello che Dio vuole che noi facciamo. Sì, c'è scritto che dobbiamo andare in tutto il mondo e predicare l'Evangelo, ma non puoi andare, non tutti possiamo andare in tutto il mondo. Però possiamo andare almeno nei posti dove ci arriviamo con il nostro corpo, a meno che non c'è una missione particolare che il Signore ti dice devi andare in questo paese, devi andare a predicare il Vangelo, là troverai una certa situazione e quindi poi tu interverrai. E allora lì, come il Signore parlò a un uomo il quale fu mandato, che era un benestante, e aveva la sua bella attività, era un agente assicurativo che guadagnava un sacco di soldi. A un certo punto il Signore dice: disfati di tutti i tuoi soldi perché io ti mando in Sudafrica. Ti mando in Sudafrica, devi andare lì a predicare il Vangelo. Ma c'aveva da dire senza sostegno, senza appoggio di missioni, devi andare senza biglietto sulla nave. E c'è stato qualcuno, anzi, forse il biglietto suo fece. Poi, però, sulla nave, prima di scendere, volevano vedere che avevano dei soldi e lui non aveva nessun assegno, soldi non ne aveva per poter scendere e abitare. Una persona si gira davanti a lui e gli dice: tu non hai l'assegno, qua c'è l'assegno, gli fa un assegno. E quando è sceso, c'era una donna che lo aspettava, ha detto: tu sei il missionario venuto dall'America perché Dio ti ha mandato, ecco, vieni con me. Tutte le cose le aveva organizzate lo Spirito Santo. Ma questo non è una cosa che siamo chiamati tutti a fare. Però ci sono cose che siamo chiamati a fare. Amen? E quando noi le facciamo quelle cose, allora entriamo nella grazia di Dio, nella benedizione di Dio. Gloria al Signore. Gesù era umile. Era umile. E faceva quello che il Padre gli mostrava. Un altro tipo di umiltà del Signore, che lui non ha mai detto, sapete, come generalmente gli uomini di potere dicono: ma tu non sai chi sono io, sai che io ho il potere di licenziarti, sai che io ho il potere. Com'è che Pilato stesso gli ha detto a Gesù: ma tu non sai che io ho il potere, ma quale potere? Gesù gli ha detto: ma quale potere? Tu non hai nessun potere. Se non ti fosse dato dal mio padre, tu non hai nessun potere. Gesù non ha mai detto io sono uno, ma ha detto sempre, diceva alle persone, tu l'hai detto. O di sé parlava il figlio dell'uomo, si presentava così. Tu l'hai detto, il figlio dell'uomo. Non diceva mai io sono il figlio di Dio. Non negava quando lo Spirito Santo rivelava a qualcuno che era il Messia. Lui diceva sì, l'hai ricevuto. Questa è la verità. Lui non ha mai negato la sua identità. Non ha mai detto di non essere quello che era. Però non lo ha detto di essere quello che era per schiacciare gli altri, ma per predicare perché gli altri si fidassero e si affidassero, è perché gli altri si facessero cambiare, gli altri si facessero guarire, si facessero aiutare. Semplicemente per quello, perché credendo potevano essere salvati. E ancora funziona così. Credendo nel Signore c'è salvezza. Amen. Gloria al Signore. Qual è l'umiltà? Temere Dio, fratelli cari. L'umiltà è temere Dio e non fare pesare, se c'hai un pizzico di autorità, a nessuno. Ma tu sai che io sono un'autorità. Ma quale autorità? L'autorità più grande in una chiesa locale è il pastore. Ma io vi dico una cosa, non ho mai fatto uso di questa autorità come pastore, se non davanti al diavolo. Col diavolo sì. Col diavolo è giusto che ognuno di noi, ma sapete, l'autorità del pastore, l'autorità di un semplice credente è la stessa. Con il diavolo siamo tutti uguali, siamo tutti più che vincitori sul diavolo. E il diavolo è sconfitto, ce lo possiamo pestare tutti. Importante che però non ci facciamo pestare, non ci facciamo riempire il cuore delle sue menzogne. Allora sì, allora non abbiamo forza, non abbiamo autorità. Ma se ci lasciamo guidare, ci lasciamo riempire, allora sì. Amen. Gloria al Signore. Tu l'hai detto, io sono. Ma il figlio dell'uomo. Questa è una parola che Gesù diceva di sé. Umiltà è farsi guidare e farsi anche consigliare. E qua vi dico una cosa, qui ci sono delle note dolenti. A volte do dei consigli e fanno letteralmente l'opposto. Qui c'è un campo da dissodare. Cioè, perché non ti fidi, fai letteralmente il contrario. Ma se te lo dice il pastore, e questo pastore tu pensi che ama Dio, anche se è una cosa che ha pensato lui, non disprezzarlo. Io credo che Dio lo stia usando per farti del bene. Ritieni quel consiglio, non disprezzarlo. A volte ti dice qualche cosa da fare, qualcuno in autorità, e te lo dice, sai, ci vorrebbe, se te lo dice a te perché sa che tu lo potresti fare, ci vorrebbe che si facesse questa cosa. Ecco, vedi se tu hai la possibilità di farlo. Ecco, ritienilo già come un obbligo, perché noi non abbiamo nessun diritto di obbligare. Però se ti diciamo che c'è qualcosa che bisogna fare e tu ora lo stai venendo a sapere che c'è questo bisogno, non farti pregare, non farti, cioè non aspettare che siano, si prostrino davanti a te perché tu gli dica va bene, lo faccio io. Cioè, prendilo come un'opportunità, è un anno nuovo. È un anno in cui dobbiamo essere umili, mansueti e non disprezzare i consigli e non fare l'esatto contrario. Che cosa può fare a dirla fare giusta? Tana di lo contrario. Se non ti cuccare stasera, così sai che poi chi che fa le cose contrarie se vuoi cuccare, finalmente fa la cosa giusta. Ma c'ha di lo contrario. No, questo non è lo stile di della Chiesa, lo stile del Signore. Cioè accetta e fai le cose come ti vengono dette. Amen. Gloria al Signore. L'ultima cosa di essere, sopportarci gli uni gli altri nell'amore. Sopportarci gli uni gli altri. Io dico che se siamo umili, se siamo anche mansueti e ci sopportiamo, già siamo nella strada giusta. Siamo pronti per vedere qualche domenica la gloria di Dio. O il Signore in modo visibile, che si aprono gli occhi e tutti lo vedono. E io mi assitto e predica lui. Perché io non penso che lui avrebbe bisogno di parole, basta che ci guarda con gli occhi e già riceviamo tutto quello che lui ci vuole dire, con gli occhi. Soltanto con gli occhi ci dice quanto ci ama, ci dice che cosa siamo, come ci dobbiamo vedere, ci guarisce. Oppure cadiamo tutti sotto l'unzione dello Spirito Santo, mentre si sta lodando, a un certo punto una nuvola si riempie di. Ci sono state chiese dove cominciò a piovere oro e diamanti. Non sto scherzando, un fatto vero. A un certo punto, durante il culto, cominciò a nevicare dentro la chiesa oro e diamanti. Questo è successo, non so se l'anno scorso, 2 anni fa, nel 2013, in America, in una chiesa. Ma tanto oro. E alla fine le persone hanno dovuto fare un lavoro di selezionare l'oro con i diamanti. Dio è padrone dei cieli e della terra, di tutto. E ha voluto dimostrare che Lui è Dio, il creatore di tutte le cose. Ma dobbiamo lavorare in questo senso, in questa direzione. Non è difficile, fratelli cari, non è difficile. Dobbiamo essere solo disponibili. E come dice mia moglie, come leggeva stamattina mia moglie, il fatto che una cosa che le ha portato dolore, ma portava dolore anche a me perché io leggevo insieme con lei, che il mio popolo tende ad allontanarsi, tende a svignarsela, tende a... Perché? Perché? Diceva che domenica, primo gennaio, molte persone sono mancate perché alcuni avevano paura del ghiaccio e hanno fatto bene a restarsene a casa, però altre, se il motivo non era giusto, hanno fatto male perché qui c'è stato un concerto. Non è stato pubblicizzato come un concerto, ma è stato fatto un concerto per il Signore. E c'erano qualche decina di persone, c'era tutto un banchetto preparato, tante cose. Questa cosa ci fa capire il giorno delle nozze che il Signore prepara e poi ognuno sta per casa o per chi c'ha qualche cosa. Cioè non facciamoci perdere queste opportunità. Amen. Sopportarci gli uni e gli altri significa che se l'altro ha sbagliato non ci fare caso. Se l'altro ha detto una parola che ti ha offeso, guarda il comportamento del Signore Gesù. Guarda quello che è stata la reazione di Gesù. Qual è stata la reazione di Gesù quando qualcuno lo ha offeso? Perché guardate che gliene hanno fatte a Gesù. E tante gliene hanno fatte. Lo hanno disprezzato di malo modo, e lo hanno incoronato di spine, lo hanno sputato, lo hanno insultato, perfino inchiodato sulla croce. Scendi dalla croce. E Gesù cosa ha fatto? Come ha reagito? Qual è stata l'azione di Gesù? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non imputare loro questo peccato. Questo anche Stefano l'ha detto prima di morire lapidato. C'è uno stile che dobbiamo avere, fratelli cari, non offenderci, non adirarci, non cambiare atteggiamento se una persona ti offende, non essere freddo, violentati e di no, io non devo cambiare, perché il diavolo ha detto: hai visto come ti ha trattato? Che tu che fa? Meritavi quella cosa? Hai visto? Ora tu cerca di essere diverso con lui perché deve capire che ti ha offeso. Sì, è giusto che quella persona deve capire che ti ha offeso, ma sii tu a diglielo. Guarda che però così io mi potrei anche offendere. Non mi voglio offendere perché non ti voglio perdere come amico, però... questo parlare così non fa altro che offendere. E allora portare a ragionare. Quello non è sbagliato, chiarire. Però, fratelli, Non permettiamo al diavolo di dividerci. Quest'anno dobbiamo unirci ancora di più. Dobbiamo accorciare le distanze. Dobbiamo rimanere più vicini e dobbiamo essere un solo corpo, parlare la stessa lingua, parlare, agire con lo stesso spirito, con la stessa motivazione. Poi ci sarà l'unità della fede. Ma si parte dall'unità dello spirito. E l'unità dello spirito se siamo accordati con Dio. L'unità dello spirito, ecco, se c'è questo desiderio, senza che ci parliamo, saremo accordati. Senza che ci guardiamo, penseremo la stessa cosa. Perché tutti quanti stiamo guardando il Signore. Non avremo bisogno di accordarci, di fare discussioni. Perché se tutti guardiamo il Signore, sarà il Signore a dirci cosa dobbiamo fare. E quello che il Signore dice a me lo dice anche agli altri. Non lo dice a me, dice una cosa, a un altro dice un'altra cosa. Magari a un'altra persona potrebbe dire una cosa diversa da fare, perché non tutti possiamo fare la stessa cosa, però l'unità si realizza con Dio. Amen. Guardando Dio, e allora ci sarà la manifestazione della gloria. Sapete, ci sono persone, fratelli, che pregano perché ci siano segni, miracoli e prodigi. Signore, quest'anno che ci siano segni, miracoli e prodigi. E mi hanno mandato un messaggio dicendo: preghiamo perché quest'anno il Signore ci dia la possibilità di vedere segni, miracoli e prodigi soprannaturali in mezzo a noi. E io ho detto: preghiamo perché ci sia l'unità dello spirito. Poi tutto il resto, che ci sia crescita nell'umiltà e nell'unità, e tutto il resto sarà pane quotidiano. I miracoli saranno pane quotidiano. Andiamo a sodo. Non è inutile che cerchiamo quelle cose esteriori, quelle cose che si vedono. Partiamo dal di dentro. Il Signore Gesù ha detto, diceva ad alcuni che erano sepolcri imbiancati: nettate prima il di dentro e poi il di fuori apparirà bello. Gli ipocriti cercano di far apparire la loro bellezza esteriore, ma se curi la parte interiore, la parte esteriore diventerà bella di conseguenza. Amen.